Bene, col Salmo 31 potremmo dire che si conclude la prima metà del primo libro dei Salmi. Nel senso, sapete, ripeto per l'ennesima volta, che per gli ebrei, ed è loro, sono loro che ci hanno dato questi libri, i libri dei Salmi, sono 5 libri di preghiera. Il primo va dall'1 al 41, e qui il secondo dal 42 al 72, il terzo dal 73 all'89, poi 90, 106 e 107, 150, sono un po'. Ora, il 31, no, io pensavo già al secondo libro che era, finisce col 72, siamo a metà tra il primo e il secondo libro, nel senso che, però siamo verso, ci avviamo verso la fine del primo libro dei Salmi, diciamo. È un salmo molto bello che penso tutti conoscono, è il salmo che San Luca attribuisce a Gesù sulla croce, il famoso Padre, nelle tue mani affido il mio spirito, è il versetto 6 di questo salmo. E poi ancora è un salmo che viene attribuito un po' a tutta la passione del Signore, compreso che il Signore ha salvato le mie ossa, il Signore non ha voluto che io potessi perdere la mia forza vitale, e San Giovanni riprende questo tema delle ossa dicendo è stato scritto non gli verrà spezzato alcun osso, quindi c'è un riferimento lontano a questo salmo. Bene, intanto io comincio a leggerlo, poi ci soffermiamo, voi trovate una traduzione, io però nella mia esposizione cerco di correggere questa traduzione usando una traduzione più letterale, che non cambia niente a quella che vi ho dato, ma che ha il vantaggio di essere proprio così com'è nell'ebraico. Vediamo un po' intanto il titolo di questo salmo, che titolo si può dare, perché vedete che i salmi non hanno titoli. Io la chiamerei, è una supplica unita a riconoscenza, è una grande supplica unita a riconoscenza. Comincia con il primo versetto, a chi presiede? Salmo di Davide, nell'ebraico vuol dire colui che presiede, quindi a colui che presiede si dice Salmo di Davide. Che poi sia di Davide è molto discutibile, probabilmente questo salmo è un salmo che nasce dopo l'esilio. Non è solo un salmo singolare, ma potrebbe essere anche il salmo che esprime sotto forma di una preghiera individuale la preghiera stessa di Israele. Israele che è una persona, è un popolo unico, ricordate tu sei la mia sposa, dicono i profeti, e quindi è tutta la fiducia di Israele in un momento difficile. Come facciamo a sapere che è post-esilico? Ora, l'atteggiamento di questo salmo di fiducia, di dolore e di gioia, è caratteristico del gruppo spirituale del giudaismo che si chiamavano i Hasidim. È un vocabolo che deriva dalla parola Hasid. O Ezed, ed è la parola che significa, specifica quali sono le qualità di Dio. Ezed viene tradotta con amore, grazia, fedeltà, tenerezza, misericordia. Potremmo dire che è una parola intraducibile. In effetti, quando nei salmi voi trovate grazia, spesso è in ebraico è la Ezed, oppure misericordia è sempre la Ezed. Pietà uguale, cioè è una parola che ha tanti, tanti significati, che esprime la fedeltà assoluta di Dio. Dio è così fedele, è così se stesso che ci sta vicino. E allora, chi sono i Hasidim? Sono coloro che si mantengono fedeli agli impegni dell'alleanza. Dio, che ha fatto l'alleanza, è fedele, quindi a questi atteggiamenti che abbiamo visto, bontà, grazia, amore, tenerezza, misericordia. Ebbene, anche i Hasidim cercano di vivere, di mantenersi fedeli a questi impegni, e coloro che amano Dio quindi ne osservano le leggi e si impegnano a una dedizione totale nella religiosità. Ancora adesso esistono i cosiddetti ebrei osservanti, tra di loro si chiamano gli Hasidim, che vuol dire anche i puri, gli osservanti, eccetera. Ora, durante l'epoca maccabaita, vi dicevo che questo brano, questo salmo, risale forse al tempo del post-esilio, quindi siamo nel V secolo. L'epoca dei Maccabei invece risale al II secolo. Ora, durante l'epoca maccabaica, questa parola, Hasidim, ha assunto un altro significato, un significato più preciso in senso politico e sacrale. I Hasidim chi erano? Erano i seguaci zelanti dei Maccabei, pronti a difendere la purezza delle tradizioni religiose contro l'ellenizzazione forzata operata da Antioco Epifane e dai suoi parenti, comunque dai Seleucidi. Ora, questo salmo, anche se legato a un poeta del post-esilio, e che esprime forse non soltanto la situazione di questo poeta, ma esprime anche la situazione di Israele, come vi dicevo, e alla sua esperienza umana, pare però che sia proprio riservato a questo gruppo di fedeli. Il salmo di questi fedeli, in effetti, se voi andate verso la fine, dice: amate voi tutti, amate Yahweh, voi tutti i suoi Hasidim. Volutamente non ho tradotto, ho lasciato Hasidim, che vuol dire devoti, vuol dire fedeli, eccetera. Quindi si rivolge a questa gente che è pronta a vivere per la verità e a giocarsi per la verità. Quindi certamente vale anche per noi, vedete, già abbiamo tracciato qualche elemento che questo salmo ci riporta alla passione di Gesù, ma anche alla nostra passione personale, alla storia di tutte le persone che hanno sofferto. Potremmo dire che questo salmo si può dividere in tre strofe. La prima strofa va dal versetto 2 al versetto 9, la seconda strofa dal 10 al 19 e poi dal 20 al 25. Cominciamo allora. In te, Yahweh, mi sono rifugiato. Vedete che ho già cambiato qualcosa, ma non importa. Mi sono rifugiato. Non mi vergogni io per sempre. Più che per sempre, in ebraico è leolam, che vuol dire in eterno. Cioè, Signore, siccome ho scelto te, io so che non mi vergognerò. Quindi è un'esortazione a se stesso. Nella tua tzedekah, nella tua giustizia, che cos'è la tzedekah? È proprio l'atteggiamento di Dio. Dio è colui che ribalta le situazioni. Ricordiamo, Dio è tzadik, che non è il giudizio inteso in senso giuridico, è piuttosto questo Dio che ribalta. Cosa fa Dio? Ricordate il Magnificat: ha abbassato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili. Ecco che Dio ribalta. Chi sono gli sconfitti secondo il mondo? Sono i poveri, sono le persone umiliate. Chi sono secondo Dio? Sono i ricchi, sono quelli che vengono sbalzati dal trono, sono coloro che si credono qualcuno. Stolto, questa notte morirai, e quello che hai accumulato di chi sarà? Perché hai creduto di basarti su te stesso, hai creduto di bastare a te stesso. Allora, Signore, invece io, siccome ho confidato, mi sono rifugiato in te, allora non mi vergogni io, leolam, per sempre. Nella tua giustizia liberami, siccome tu sei un Dio giusto, cioè che ribalta le situazioni, ribalta anche la mia. adesso io sto vivendo una situazione di dolore, Signore, vieni a usare la tua giustizia. Ricordate Abramo, no? Il Signore glielo accreditò a giustizia. Cioè, siccome Abramo, tu non hai figli, non hai nessuna possibilità umana, ebbene io te lo accredito da giustizia, che sei fidato di me e io ribalto la tua situazione. Tu sarai padre di molte genti. Vedete la situazione qui, no? Che cambia, che addirittura si ribalta completamente. Tendi a me il tuo orecchio, affrettati, salvami, sii per me come roccia di presidio, come casa di difesa per salvarmi. Vedete come vengono ripetuti questi concetti? Signore, io sono solo, ho bisogno di qualcuno che sia la mia difesa. Una roccia, nel senso che cos'è la roccia? Pensate nel deserto cosa voleva dire la roccia, eh? Quando tu trovavi una roccia avevi l'ombra. Spesso scavando magari sotto la roccia trovavi un po' di sabbia umida e te la potevi mettere addosso per far placare il caldo che ti bruciava. E poi vicino alla roccia potevi fissare la tua tenda e il vento non la portava via, era protetta dalla roccia, capite? Allora dire tu sei la mia roccia vuol dire tu sei colui che mi dà sicurezza, quindi sii tu, Signore, ma anche una casa di difesa per salvarmi. Perché mia roccia, viene ripetuto di nuovo questa parola roccia, mia roccia e mia difesa tu sei, e a causa del tuo amore mi guidi, mi conduci. Vedete che è pieno questa strofa, è piena di fiducia, tanti simboli, no? La rupe, la difesa, la guida, in questo caso tu mi guidi. E poi ancora due volte difesa viene ripetuto, avete visto, no? Nella traduzione che do io, perché ho cercato di mantenere le stesse parole dell'ebraico, c'è difesa per ben due volte nello stesso versetto. E quindi sei colui che si prende cura di me. Che cos'è la difesa? Uno che si prende cura di me. E poi ancora, fammi uscire dalla rete che tesero a me, perché tu sei la mia forza. Quindi c'è un'altra immagine, c'è l'immagine di una rete tesa, la rete serviva per catturare gli animali, serviva per prendere gli uccelli, ma serviva anche per fare degli agguati. Si faceva un buco, si metteva sopra questa rete e poi dalle foglie, eccetera, uno cadeva dentro e stava appeso alla rete. Ecco, allora, Signore, fammi uscire dalla rete che tesero a me. Ormai sono caduto in questo buco, tirami fuori, perché tu sei la mia forza. Riprende ancora il tema della forza. Nella tua mano consegno il mio respiro. Interessante, eh? Non dice, noi diciamo spirito, va bene, ma è Ruah. Ruah è quel respiro che Dio soffia nelle narici di Adamo. Signore, adesso io ometto tutta la mia vita, quel respiro che tu mi hai dato lo metto nelle tue mani, te lo restituisco. Sono sicuro che tu non mi priverai di questa vita, di questo respiro. È interessante, per esempio, vedete nel Vangelo di Luca, famoso brano che vi dicevo, Gesù muore pronunciando questo salmo, nelle tue mani. Tra l'altro il salmo noi l'abbiamo già visto, no? Vi ricordate che abbiamo già visto il salmo Dio mio perché mi hai abbandonato, famoso Eli Eli, le Max Bactani. Ora, quale dei salmi ha pronunciato? L'uno o l'altro? In realtà dobbiamo stare attenti che si tratta di una lettura teologica dei fatti. San Matteo scrive per gli ebrei e gli ebrei sapevano che per citare un salmo bastava citare l'inizio. È lo stesso uso che c'è ancora nella Chiesa. Qual è il titolo delle encicliche del Papa? Sono le prime parole, Evangelii Gaudium, perché comincia così. Oppure i documenti conciliari, Gaudium et Spes, perché comincia così. Ora, i salmi non avevano un numero presso gli ebrei, erano piuttosto citati per inizio. E allora, quando uno voleva citare un testo, citava l'inizio per dire ho fatto mio tutto questo testo. Quindi, in questo momento in cui sto morendo, Gesù dice, questo testo, che era il Salmo Dio mio, che è un Salmo di fiducia totale. Se voi leggete la prima parte, c'è questo momento difficile, e poi c'è tutta la fiducia totale, ma tu, Signore, mi hai liberato dalle bocca dei leoni, eccetera, eccetera. Quindi è un Salmo di risurrezione. Ora, cosa fa San Luca? San Luca non scrive per gli ebrei, San Matteo scriveva per gli ebrei convertiti, per cui tu potevi citare tranquillamente, questi capivano. Se San Luca avesse usato Dio mio, perché mi hai abbandonato, i greci, che sono quelli di Antiochia, avrebbero detto, ma guarda, allora Gesù non è il figlio di Dio, perché il padre lo ha abbandonato. Allora cosa fa San Luca? Riassume lo stesso concetto di abbandono totale al padre usando un altro salmo, cioè il versetto, il sesto versetto del Salmo 30, 31, 30 secondo la numerazione latina, 31 secondo la numerazione ebraica che stiamo seguendo noi. Non so se mi sono spiegato, cioè è anche proprio per far capire, ma che cosa ha detto Gesù, questo o quello? Cioè Gesù si è affidato al Padre, questo è il concetto. Matteo, per dire questo, usa il Salmo 22, e invece Luca usa il Salmo 30, per dire la stessa cosa, cambiando le parole per dire il concetto che è questo. Ed è però interessante che Ruà è anche quello che viene usato per esprimere lo Spirito Santo, lo Spirito che aleggiava sulle acque è la Ruà Yahweh, questo Spirito, mentre lo Spirito che viene messo nell'uomo si chiama Nefesh, che è quella che noi chiamiamo anima. Ora, quando Gesù, ricordate la sinagoga di Nazareth? Gesù entra, prende il famoso libro di Isaia, lo srotola, lo legge, legge un brano del capitolo 61 e dice, lo spirito del Signore è su di me, e poi dice, questa parola si è avverata, cioè vuol dire che il Padre mi ha dato il suo spirito. Lui dice questo, ma prima c'era stato qualcosa, prima della sinagoga di Nazareth cos'era accaduto? No, prima c'era stato il battesimo. Quindi Gesù è stato battezzato e lo Spirito scese su di lui. Quindi lo Spirito è sceso, Gesù prende consapevolezza nella sinagoga di Nazareth. Questo Spirito mi è stato dato dal Padre, il Padre me l'ha dato. Cosa fa Gesù alla fine della sua vita? Padre, ti restituisco lo Spirito, cioè ho concluso la mia missione, basta, questo vuol dire. Ho concluso la mia missione, quello Spirito Santo che tu mi hai dato, adesso lo restituisco perché ho finito quella missione che tu mi hai dato, quella missione profetica e di salvezza che tu mi hai dato. Non so se ho reso l'idea, soprattutto perché San Luca usa il verbo greco didomai, che vuol dire proprio riconsegnare, cioè riconsegno a te questa, però a noi non interessa adesso, però visto che eravamo qui ho voluto anche dirvi questo. E poi comincia ancora, riscattasti me, Yahweh, Dio di verità. Lì c'è scritto Dio fedele, in realtà in ebraico è Dio di verità, c'è la parola emet, perché fedele è un'altra parola in ebraico. Qui invece è la parola emet, che vuol dire verità. Già i rabbini, vedete che anche le parole ebraiche hanno spesso, giocavano sul senso, no? È formata dalla prima lettera dell'alfabeto, dalla quella metà e l'ultima, la Aleph, la Mem e la Tau, sono tre lettere dell'alfabeto, prima, metà, ultima. E allora cosa dicevano i rabbini? Che cos'è la verità? La verità è ciò che è vero all'inizio, metà e alla fine, cioè è vero sempre. Capite che è sottile, no? Però interessante, cioè uno se lo ricorda bene, per cui anche io che sono così asino, qualche parola me la ricordo, ecco, uno metà e ultimo, che vuol dire proprio questo, vuol dire che la verità è ciò che, tu Signore sei il Dio della verità, cioè quello che dici è vero sempre, dall'inizio a metà e fine. Ebbi in odio chi venera gli idoli di vanità. Gli idoli di vanità, la traduzione vedete idoli falsi, ma vanità, perché ho tradotto con vanità? Ricordate il libro del Coelet? Ecco, Evel Evelim in ebraico, Evel Evelim. Ebbene, qui questa parola c'è proprio Adle, che vuol dire che la parola vano. Quindi sono gli spiriti che non hanno consistenza, questi idoli, vanità vuol dire, come si chiamava il primo uomo ucciso? Abele, Abele, in ebraico è Hevel, che vuol dire vano, inutile, cioè campato per niente, no? Soffio, soffio nel senso di proprio qualcosa che se ne va subito. E allora, gli idoli di vanità sono quegli idoli che sono inconsistenti, che non possono esistere. Io, poi, mentre io in Yahweh ho confidato. È interessante che nell'ebraico non dice io fede, ma mentre io, proprio è una specie di opposizione. Da una parte ci sono coloro che adorano gli idoli vani, inutili, vuoti, invece io, ecco la sottolineatura, io faccio l'opposto, in Yahweh ho confidato. E aggiunge, esulti, e si rallegri, esulti, e mi rallegri io nel tuo amore. E qui trovate quella parola che dicevo prima, hesed, ho tradotto amore, ma potrebbe essere misericordia, potrebbe essere bontà, tenerezza, quello che ho detto prima, la hesed, è difficile da tradurre. Tu che hai visto la mia miseria, e la mia miseria si dice oni, chi sono coloro che soffrono la miseria? Sono gli anavim, sono coloro che sono umiliati. Guarda, quando la Madonna dice nel Magnificat, il Signore ha guardato l'umiltà della sua serva, probabilmente Maria ha detto, il Signore ha guardato la qualità di Anav della sua serva, non sono solo gli umili, ma sono quelli umiliati, quelli che essendoci appoggiati sugli uomini hanno trovato solo delusioni, e allora cosa fanno? Si appoggiano a Dio, e Dio è l'unico che li accoglie e li ama. Ecco allora, perché tu hai visto la mia qualità di Anavim, cioè la propria mia miseria, eh? Hai conosciuto le angosce della mia anima, in questo caso è proprio Nafshi, che vuol dire Nefesh, cioè della mia forza vitale, cioè tu hai visto che tutta la mia forza vitale, ricordate che la stessa parola che probabilmente Gesù ha usato, parlando in aramaico, quando dice non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, abbiate piuttosto paura di quelli che uccidono la vostra Nafshi o Nefesh. Che viene tradotto anima, in realtà è sbagliato, in greco è stato tradotto così come fosse anima, ma in greco quello che è stato tradotto come anima in realtà vuol dire appunto forza vitale. Che cosa hai in mente Gesù? Devi aver paura di chi ti toglie la voglia di vivere. Uno ti può anche uccidere, ma se uno ti toglie la voglia di vivere, anche se sei vivo, sei morto. Ricordate quella, la definizione che dava il Cardinal Biffi, la generazione di che noi stiamo vivendo, no? Gli uomini di oggi sono sazi e disperati. Cosa ti serve essere sazio se sei disperato? Allora tu, Signore, hai conosciuto le angosce che aveva preso la mia vita, la mia anima, tutta la mia vita, e mi hai chiuso nella mano del nemico. Hai fatto stare il mio piede in luogo spazioso. Cioè, tu, Signore, non hai avuto paura a farmi passare attraverso l'abisso, ma hai chiuso nelle mani del nemico per liberarmi. Ricordate anche qui, no? Pensate a Gesù. Gesù chiuso nel sepolcro per poter diventare poi padrone della vita e della morte. Vince la morte lasciandosi uccidere, è lì che uccide, perché l'amore è più forte della morte, è un amore che non si arrende nemmeno di fronte a queste situazioni. Ed ecco allora, dopo aver visto la prima parte, cioè questa fiducia con tanti simboli, no? Rupe, difesa, sostegno, aiuto, eccetera, eccetera, veniamo alla seconda parte. La seconda parte è il dolore, potremmo dire che i versetti che vanno dal 10 fino al 19 viene espresso il dolore. Quest'uomo che ha fatto tutto questo atto di fede in Dio, Signore, sono fiducioso in te, a un certo punto sta facendo i conti con la sua difficoltà. Abbi pietà di me, Yahweh, perché l'angoscia è con me, cioè come dire la mia compagna l'angoscia, cioè io vivo continuamente insieme a questa angoscia. Si è consumato nel dolore il mio occhio, si capisce che consumare nel dolore l'occhio vuol dire piangere, però io ho tradotto così com'è l'ebraico, se no è vero che la traduzione i miei occhi si struggono nel pianto va bene, non è sbagliata, ma è tradire sempre, tradurre è sempre un po' tradire, no? Per cui ho preferito laddove è possibile lasciare così come il testo ebraico. Si è consumato nel dolore il mio occhio, la mia nefesh e il mio ventre, quindi non solo l'occhio, quindi l'occhio che cosa esprime nella Bibbia, ricordate, se il tuo occhio destro ti scandalizza, cavalo, che cos'è l'occhio? L'occhio è il desiderio, no? Quando uno vede una bella perla, dice, ah, che bella, la desidero, no? L'occhio è il desiderio, sono le aspirazioni che hai. Allora, quando ormai i tuoi desideri, non hai più nessun desiderio, ti è stato svuotato dentro, ecco perché Gesù dice, ma non devi aver paura nemmeno di perdere i tuoi desideri, non aver paura di questo, aver paura di ridurre la tua vita a una spazzatura, abbiate paura di colui che vi può buttare nella Geenna, che non è l'inferno, eh? La Geenna è la valle di Geinnon, una valle a sud di Gerusalemme, dove venivano bruciate le immondizie della città, per cui c'era sempre fuoco. Allora, che cosa vuol dire Geenna? Vuol dire spazzatura, sta attento che la tua vita non diventi spazzatura, guarda che se la buttano nella spazzatura diventi anche tu una spazzatura, guardate che la nostra società veramente ci sta trasformando tutti in spazzatura, no? Dai programmi televisivi, che io non vedo ma so che se ne parla di ogni tipo, fino a tutto il resto, quando noi ci lasciamo trasformare in spazzatura, che notate bene che la spazzatura si può confondere anche con il pluralismo. Mi ricordo, giovane professore, insegnavo l'istituto sperimentale in Brianza, Villa Greppi, non so come l'ho mai sentito nominare, e ho insegnato lì per qualche anno. E mi ricordo che un giorno stavo facendo lezione e c'era una ragazza che aveva lì un libro, e dico, che libro è? Mi pare che era Porcile, non so se era della Fallaci o giù di lì, e io dico, ma tu leggi sta roba? Per dire, insomma, non è proprio una cosa da profumo, no? Porcile già dice tutto, no? E lei dice, io sono pluralista. E gli ho detto, anche la spazzatura è pluralista, ci butti dentro di tutto. Ecco, il nostro rischio è proprio che si confonda il pluralismo con la spazzatura, no? Perché la spazzatura, adesso fanno la divisione, no? Ma poi c'è l'indifferenziato, questo ci va dentro di tutto. Ecco, allora anche qui. E allora ho perso il gusto, no? E quindi si è consumato nel dolore il mio occhio, cioè il mio desiderio ormai non ho più niente, non posso desiderare più niente. E poi la mia nefesh, cioè vuol dire il mio spirito, viene tradotto gola, perché da lì esce lo spirito, no? La soffio, no? Quindi la mia gola, ma e poi il mio ventre, quindi occhio, gola, ventre, tutta la mia persona. Poiché si sono consunti nella tristezza i miei anni nel gemito, cioè ho passato i miei anni piangendo, cioè tutta la mia vita è stata una incomprensione continua, una sofferenza. Pensate che questo si può attribuire benissimo a Israele, per quello che ha detto che potrebbe essere anche un cantico del popolo di Israele, che guardando alla propria storia dice, Signore, io credo in te, mi affido a te, però guarda quante ne ho passate. Quindi chiaramente è anche un salmo individuale, però dietro ci sta probabilmente questa esperienza. Si è indebolita per la mia iniquità la mia forza, sono disfatte le mie ossa. Quindi vedete, c'è di tutto, eh? L'occhio, la gola, il ventre, le ossa. Cioè, però non dice è colpa tua, Signore, per la mia iniquità si è indebolita la mia forza, io ho perso forza perché? Ma perché mi sono lasciato prendere dal male, perché con debolezza mi sono lasciato portare dal male. Fui un obbrobrio da parte dei miei nemici e rovina per i miei vicini assai più. Fui un obbrobrio da parte di tutti i miei nemici e per i miei vicini assai più. E siccome c'è un assai più, la traduzione italiana potrebbe essere rovina per i miei vicini. Cioè cos'è più di obbrobrio? Rovina. Ma in ebraico non c'è scritto rovina, c'è scritto e per i miei vicini assai più, cioè ancora più che obbrobrio. Pensate che viene in mente Gesù sicuramente, Gesù non capito dai suoi, buttato fuori dalla sinagoga di Nazareth, non capito nemmeno dai suoi discepoli, cercano di portarlo via i suoi parenti, i sommi sacerdoti lo condannano a morte, cioè c'è tutta una serie di cose, quindi è chiaramente che Gesù può fare suo tutto questo salmo, E pensate ancora il terrore per i miei conoscenti, cioè coloro che mi conoscevano si sono spaventati. Viene in mente Isaia, no? Vi ricordate? Il famoso quarto carne del servo di Yahweh. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, no? Quindi per quelli che mi stanno intorno. Pensate però come non ha attirato gli sguardi, per esempio pensate a San Pietro. San Pietro che dice non lo conosco, io questo non lo conosco, non so neanche chi sia, non è quel Gesù che io mi aspettavo, io mi aspettavo un Gesù pimpante, vittorioso, qui c'è un Gesù umiliato, questo io non lo voglio riconoscere, non è lui, non è quello che io ho seguito. Ancora capite che allora, quindi, quelli che mi videro fuori fuggirono da me. Fui dimenticato come un morto dal cuore, cioè quando io tolgo qualcosa dal cuore, come si dice in italiano dimenticare? Si dice anche scordare, vedete che c'è la parola scorcordis, cioè tirar fuori dal cuore. Come si dice in francese imparare a memoria e tenere presente? Apprendre par cœur, cioè portare nel proprio cuore le cose. Allora, quando io sradico dal cuore qualcuno, l'ho scordato, capite? Che non c'entra niente col pianoforte scordato, ma quello si fa una ricorda. Qui invece è il cuore, capite che anche le parole hanno un loro senso, mi sembra quindi importante, perché proprio nell'ebraico è proprio così, quelli che mi videro fuori fuggirono da me. Fui dimenticato come un morto dal cuore, quando uno muore, no? Chi è morto da giace, chi è vivo si dà pace, quindi lo togli dal cuore, lo scordi. Fui come un vaso che va in rovina, certamente non sono vasi di porcellana, sono i vasi, allora è terracotta, quando un vaso prende un colpo, zac, non avevano la forza di adesso, la terracotta di adesso non ha confronti con quella di allora, erano tutti sbeccati. Pensate che c'era anche vicino a Gerusalemme c'era anche la valle dei cocci, perché non erano i cocci qualcosa di riciclabile, e allora quando si rompevano tutto il vasellame veniva buttato nella valle dei cocci. È lì che va Geremia con in mano un'anfora nuova e dice vedete cosa faccio, e poi prende pam la spacca nella valle dei cocci, così cosa fai, dice prendete questi pezzi, metteteli insieme, vedete se ci riuscite. Non è possibile, così farà il Signore con voi, vi spezzerà tutti, perché? E dopo non potrete più mettervi insieme, quindi capite anche qui, quando uno è ridotto a pezzi, no Signore? Quante volte noi diciamo sono a pezzi? Sono come un coccio, quindi anch'io come un vaso che va in rovina. Infatti udii la maldicenza di molti, terrore dappertutto, anche qui tutta la maldicenza su Gesù, no? Quanto han detto, no? Cercavano un pretesto per accusarlo. Quando insieme contro di me si consultano, ecco qui, si consultarsi per voler la rovina di qualcuno, versetto 14, hanno tramato per togliermi via la mia anima, anche stavolta, questa volta è nefesh ancora, la forza vitale, la psyche in greco, cioè che non è l'anima ma è la forza vitale, mi stanno svuotando di tutti i succhi vitali che ho dentro, la voglia di vivere, insomma, mi stanno togliendo tutto. Però dopo tutte queste cose negative, tantissime, è un lamento, ma vedete che è un lamento permeato di speranza. Dice, ma io, Ani, ma io ho confidato in te, Yahweh. Notate bene l'inizio, era proprio questo, no? L'inizio, in te mi sono rifugiato, cioè in te ho confidato, ebbene, io mi sono rifugiato in te, ma io ho confidato in te. Yahweh, ho detto, tu sei mio Dio, vedete i versetti centrali, eh? Nelle tue mani affido la mia vita, l'altro versetto centrale, ho fiducia, ho confidato in te Yahweh e ho detto, tu sei mio Dio, nella tua mano sono i miei tempi. Cioè tutto il tempo che si svolge, il futuro, il passato, il presente, tutto nelle tue mani. Signore, quindi è chiaro che vi è tradotto nelle tue mani la mia vita, però in ebraico si parla i miei tempi, cioè tutti i tempi che sono di cui noi facciamo esperienza, tutta la dimensione del tempo, insomma. Liberami dalla mano dei miei nemici e da quanti mi perseguitano. Fa brillare il tuo volto sul tuo servo. Cosa vi ricorda? Fa brillare il tuo volto sul tuo servo. La benedizione che si dà a Capodanno, ve lo ricordate? È il Signore faccia brillare il suo volto su di voi. La benedizione sacerdotale che viene letta nel libro del Levitico e che era la benedizione che si dava a Capodanno. Fa brillare il volto vuol dire Signore fa vedere che tu sei la luce, che tu non sei colui che vuole le tenebre, tu sei venuto a portare luce. Fa brillare il tuo volto sul tuo servo. Salvami, e il verbo è osceni. Vedete che c'è dentro Yeshua, c'è dentro Gesù, la parola Gesù. Tu sei il mio salvatore, salvami per la tua hesed. Ancora una volta viene tradotto qui fedeltà, ma l'altra volta aveva tradotto fedeltà ed era verità. Stavolta fedeltà che è la hesed, che potrebbe dire amore, tenerezza, misericordia, eccetera. Io ho preferito mettere misericordia. Yahweh, che io non resti confuso perché ti ho invocato. Siano confusi i malvagi, ricordate, l'abbiamo già trovato i malvagi, primo salmo, salmo numero 1, non mi sono seduto tra i malvagi, i reshaim, cioè sono coloro che disprezzano il giusto, sono coloro che vivono di espedienti, ecco chi sono i reshaim, e vivono il rasha, che è proprio la cattiveria, l'ingiustizia, no? E quindi siano confusi, malvagi, tacciano nello Sheol, quindi c'è una specie di maledizione, no? Che possano crepare subito, tacere nello Sheol, lo Sheol è il regno dei morti, che vadano a finire lì e non parlino più, insomma, cioè spenti del tutto, senza speranza. Ammutoliscano le labbra di menzogna, che parlano contro il giusto, potremmo dire che parlano, che dicono insolenza, io direi così, insomma. Parlare contro il giusto vuol dire piuttosto dire con insolenza, quindi con orgoglio e disprezzo. E qui finisce la seconda strofa, cioè c'è tutto un grido, ma è anche un grido di speranza, eh? Cominciava con un canto di speranza, poi è diventato un grido, ma è un grido ancora permeato di fiducia, e poi abbiamo i versetti che vanno dal 20 al 25, e qui possiamo veramente arrivare alla Todà, cioè il ringraziamento, quello che noi chiamiamo poi con un termine greco Eucaristia, il ringraziamento. Quanto è grande la tua bontà, non c'è la parola Yahweh, nell'ebraico non c'è, è stata aggiunta, ma quanto è grande la tua bontà che hai conservato a coloro che ti temono che hai preparato per quelli che confidano in te. Vedete ancora una volta, in te ho confidato, io continuo a confidare, questo tema della confidenza, cioè dell'abbandono, sono sicuro che tu non mi deluderai, eh? Quindi quanto è grande la tua bontà che hai conservato a coloro che ti temono, che hai preparato per quelli che confidano in te, davanti ai figli dell'uomo. Figli dell'uomo è Ben Adam, che vuol dire figli della terra, figli della polvere. Cioè, Signore, quanto è lo stupore, c'è una specie di opposizione, no? Tra la grandezza e l'amore di Dio e la nostra povertà, che siamo figli della terra, che siamo un puglio di polvere. Adam vuol dire terra. Ben vuol dire figlio, figlio di Adamo vuol dire figli della terra, oppure terroso, se volete. Un terroso, uno che è pieno di polvere, è uno che è fatto di polvere, quindi fragilissimo. Cioè, c'è una bontà grande, ma tu non hai paura di sporcarti con questa polvere. Tu li proteggi al riparo, vedi, questi Ben Adam, questi poverini, tu, Signore, cosa fai? Li proteggi. Ho perso il filo. Versetto, sì, hai conservato per coloro che ti temono e hai preparato per quelli che confidano in te. Poi il 21 è: tu li proteggi al riparo del tuo volto dagli intrighi dell'uomo, li nascondi in una beshuka. Beshuka è la tenda, vedete, vi ricordate qual era il primo tempio per Israele? Era la cosiddetta tenda del convegno. Quindi, Signore, tu mi hai portato nel luogo della tua dimora, la tenda del convegno. E se vi ricordate, nel Santo dei Santi c'era una tenda, no? C'era questo velo, che è una tenda, che si è rotto il momento in cui Gesù muore, per dire che non c'è più divisione tra Dio e l'uomo, non c'è più separazione, ogni muro di separazione è stato tolto, anche questo velo, via, non c'è più, l'uomo e Dio sono finalmente diventati tutt'uno. E quindi nella tua tenda, mi nascondi in una tenda, dalla contesa delle lingue, ancora una volta le persone che parlano male, viene in mente anche il Salmo 23, vi ricordate, il Signore mio pastore non manco di nulla, no? Davanti a me tu prepari una mensa, davanti ai miei nemici, eccetera, eccetera, no? E poi siamo adesso alla berucà, cioè alla benedizione. Benedetto vuol dire che tu sia ringraziato, lodato, eccetera. Baruch Yahweh. Baruch vuol dire benedetto. Benedetto Yahweh, perché, io ho tradotto, magnificò la sua misericordia per me. Però io uso la parola magnificò, ma è una parola latina di origine, magnifico vuol dire magnus facere, fare grande, cioè perché io voglio ringraziare il Signore? Perché è vero, nell'ebraico è, ha reso grande la sua misericordia per me, ecco, in questo senso. Dio ancora una volta è la chesed, la misericordia, lui l'ha resa grande, il Signore ha ribaltato tutto, io ero povero, io ero nulla e tu, il Signore ha ribaltato tutto, nella città della fortezza. Io avevo detto nel mio sgomento, sono reciso dal cospetto dei tuoi occhi. Certamente hai ascoltato la voce delle mie suppliche nel mio gridare verso di te. Vedete come la sicurezza, la certezza, Signore, ti ringrazio perché sono certo che tu non mi abbandoni mai. Conclusione. Chi sono coloro che vengono esortati a non mollare, a non cedere? Vedete, sono i Hashidim di cui parlavo prima. Cioè, o voi fedeli, o tutti voi che avete scelto Dio, che avete deciso di essere fedeli all'alleanza, ebbene, amate Yahweh, suoi Hashidim. Yahweh è proteggente i fedeli, ma è ripagante con abbondanza chi spera, chi opera con orgoglio, cioè ripaga, cioè l'orgoglio ritorna. Vedete che il nostro Dio, da una parte c'è la giustizia, ricordate questo Dio che capovolge le cose, la tzedekah, ma dall'altra parte c'è la, c'è il mitzvat, il giudizio. Il giudizio che cos'è? Sono due termini che... diritto e giustizia, spesso il giudizio viene chiamato diritto, il mishpat. Potremmo dire che nella Bibbia, ogni volta che uno fa il male, c'è una specie di conseguenza immanente in questo male. I nostri parenti milanesi avevano tradotto in un proverbio: chi sputa in cielo si sputa in testa. Allora, non è che se io sputo in cielo viene giù perché il Signore è cattivo, me lo manda giù. No, è la mishpat, cioè non ho mangiato per un secolo e mezzo, mi sono rovinato la salute, mi dico, perché Signore cosa ho fatto di male che sono conciato di qui? Dovevi mangiare, dovevi prenderti cura di te. Non ho dormito, mi è arrivato l'esaurimento nervoso, Signore mi hai castigato. Ma no, lui non ti ha castigato. Questa non è se non la mishpat, cioè è il diritto, è quella situazione che tu hai acceso, tu hai preparato una bomba, non ti ricordavi più di averla preparata, l'hai nascosta sotto il letto, poi improvvisamente esplode la casa. Ah, ecco il Signore, come è stato cattivo con me. Non è che il Signore non fa di mestiere l'artificiere, devi stare attento. Suor Elvira già arrivava a questo, dicendo ai ragazzi della comunità Cenacolo: ragazzi, non fate mai il male, perché il male esce da voi, fa il giro del mondo, poi vi colpisce qui. Ma perché? Perché è questa forza immanente nel male. Cioè, alla fine... la maggior parte dei mali del mondo, ricordatevi che non sono, c'è un mistero sul male innocente, ma la maggior parte è un male che noi abbiamo preparato con cura, tipo l'inquinamento, tutte le altre cose che ci sono arrivate addosso, che poi provocano malattie di ogni tipo, eccetera, e alla fine paghiamo il conto, alla fine ci arriva il conto, no? Quando uno va al ristorante, mangia, ma hai fatto conto di quanto è in tasca, no? Se no devi lavorare per 6 mesi a lavare i piatti. Ecco, quindi è questo la mishpat, che è diverso dalla giustizia che è la tzedekah, quello che dicevo, che Dio che ribalta le cose. Cioè Dio ribalta le cose, ma non ferma le conseguenze del male, che comunque ci sono. E allora il Signore: amate Yahweh, tutti i suoi Hashidim, Yahweh proteggente i fedeli, ma ripagante con abbondanza chi spera, chi opera con orgoglio. Conclusione: siate forti e il vostro cuore prenda coraggio, o voi che sperate in Yahweh. E notate bene che questo ultimo versetto è un versetto che è finito poi nel Te Deum, che è il Te Deum, inno di Sant'Agostino, attribuito a Sant'Ambrogio, a Sant'Agostino, non si sa bene di chi sia, comunque alla fine finisce proprio così, finisce con questa finale. Come vedete è un salmo che va bene anche per noi, ci troviamo tutti in questo salmo. Quante volte anche noi facciamo esperienza dell'abbandono e poi dopo anche della situazione di dolore, della fatica, però sapendo, e qui questo salmo ci insegna, ci dice: guarda che comunque anche se stai soffrendo, Dio non è lontano da te, Dio è proprio lì. Dove eri Signore? Ero nel tuo cuore, diceva a Santa Caterina da Genova. Dove eri Signore? Ma ero lì, nel tuo cuore, tu mi cercavi chissà dove. Pensate a Giobbe, no? L'esperienza di Giobbe: prima ti conoscevo per sentito dire, cioè io pensavo che per essere tuo amico bisogna che tutte le cose vadano bene, ma capite che quando tutte le cose vanno bene, il nostro Dio è piuttosto una polizza d'assicurazione, no? E quando io ho un Dio polizza d'assicurazione, chiaramente che rimango deluso se non risponde. Ma il bene non è il benessere, sono due cose diverse. Bisogna distinguere il bene dal benessere. Già sempre la solita Suor Elvira che diceva: questa nostra società non è la società del benessere, è la società del benavere. Ecco, che è un'altra cosa. Cioè è la società che ti illude. Ebbene, questo salmo ci riporta questa presenza dell'amore di Dio sempre, in ogni situazione. Quindi il salmo di Gesù, ma diventa il salmo dei fedeli, il salmo di Israele, il salmo della Chiesa, il salmo che possiamo recitare e pregare quando ci sentiamo in una difficoltà. Bene, adesso lo possiamo pregare secondo la traduzione che vi ho dato lì sul foglio, lo preghiamo insieme a conclusione di questa nostra lunghissima riflessione, perché era molto lungo. In te, Yahweh, ho confidato, non sarò mai deluso. Per la tua giustizia liberami, porgi a me l'orecchio, affrettati a liberarmi, sii per me una rocca fortificata, una piazza forte che mi salva. Tu sei la mia roccia e il mio fortilizio, per amore del tuo nome guidami e dirigimi, scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia fortezza. Alle tue mani affido il mio spirito, riscattami, Yahweh, Dio fedele. Odio chi venera idoli falsi, io ho fede solo in Yahweh. Esulterò di gioia per la tua grazia, perché hai visto la mia miseria, hai conosciuto le angosce del mio essere. Non mi hai imprigionato nelle mani del nemico, hai fissato i miei piedi in un luogo spazioso. Abbi pietà di me, Yahweh, sono nell'affanno. I miei occhi si struggono nel pianto, la mia gola e le mie viscere. Si consuma nel dolore la mia vita e i miei anni nel gemito. Si inaridisce per la sofferenza il mio vigore, si struggono le mie ossa. Sono nell'obbrobrio per tutti i miei nemici, la rovina per i miei vicini, il terrore per i miei conoscenti. Chi mi vede per via mi sfugge. Sono inaridito come un morto senza vita. Sono divenuto come un vaso rovinato. Infatti sento la calunnia di molti, terrore dappertutto. Quando insieme contro di me congiurano, tramano di togliermi la vita. Ma io ho fiducia in te, Yahweh. Dico, sei tu il mio Dio. Nelle tue mani è il mio tempo. Liberami dalle mani dei miei nemici, da quelle dei miei persecutori. Fa brillare il tuo volto sul tuo servo. Salvami per la tua fedeltà. Yahweh, che io non resti confuso, perché ti ho invocato. Siano confusi gli empi, siano ridotti al silenzio nello Sheol. Fa tacere le labbra menzognere che dicono insolenze contro il giusto con orgoglio e disprezzo. Quanto è grande, Yahweh, la tua bontà, la riservi a coloro che ti temano, la dispensi a chi ha fiducia in te davanti ai figli dell'uomo. Tu li nascondi al riparo del tuo volto, lontano dagli intrighi dell'uomo, li fai rifugiare nella tua tenda, lontano dalla rissa delle lingue. Benedetto Yahweh, che ha compiuto per me meraviglie di grazia nella sua rocca fortificata. Io pensavo nel mio sgomento, sono escluso dai miei occhi. Tu invece hai ascoltato la voce della mia supplica quando a te gridavo aiuto. Amate Yahweh, voi tutti Hashidim. Yahweh protegge i suoi fedeli e ripaga con usura i superbi. Siate forti, il vostro cuore resti sicuro, o voi tutti che sperate in Yahweh.